Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, partiamo da una considerazione sulla seconda lettura, perché altrimenti ci sfugge. In questi tempi leggiamo a pezzi brani della lettera agli Ebrei. In queste ultime domeniche stiamo leggendo il 12° capitolo, che inizia con una visione molto bella, dove si invita a seguire Gesù, a tenere fisso lo sguardo su Gesù, autore e perfezionatore della fede, a non scoraggiarci nella nostra vita per le prove, guardando quello che Lui ha sofferto, trovare forza per superare le nostre difficoltà. E ora, in questo brano che abbiamo letto, fa appello all'esperienza di fede del cristiano. Esperienza vuol dire qualcosa che vivo, che sperimento, non qualcosa che penso, qualcosa di astratto, un'esperienza concreta. E là, perché sapete che tutta la lettera agli Ebrei è un paragonare ciò che avveniva nel Vecchio Testamento, nella liturgia, con quello che avviene nel Nuovo Testamento, nella liturgia. Allora fa quel paragone: nel Vecchio Testamento si avvicinavano con paura e tremore, c'erano i fulmini, i tuoni, il terremoto. Dice voi, e quando dice voi si rivolge anche a voi, noi cristiani di oggi, no? Vi siete accostati al monte Sion, alla città di Dio vivente, alla Gerusalemme celeste, a migliaia di angeli, all'adunanza festosa dell'assemblea dei primogeniti, al Dio giudice di tutti, agli spiriti dei giusti resi perfetti. Vi siete accostati a Gesù. Questa è la nostra esperienza domenicale. Nella fede, noi non li vediamo, ma la nostra liturgia è partecipazione alla liturgia del cielo, con gli angeli, i santi, la Vergine Maria, Gesù, nostro sommo sacerdote, che si rende presente attraverso la mediazione del suo sacerdote, che in persona Cristi realizza la liturgia, celebra e spezza il pane perché il popolo di Dio possa offrirsi in comunione con Lui e fare della propria vita un culto spirituale gradito al Padre. E questo è bello. Se veramente noi nella fede viviamo la domenica così, abbiamo questa esperienza di toccare il cielo e di portare un raggio di quel cielo fuori nella nostra dimensione quotidiana di vita, per trasfigurare quella realtà monotona in qualcosa di bello, di grande, nel regno di Dio. Veniamo poi al Vangelo. Tematica particolare del Vangelo è l'umiltà. È per questo che la Chiesa ha messo questo brano del Siracide. Io spero che siete venuti a messa avendo già letto, perché vedete quei foglietti che leggete quando il sacerdote o il lettore proclama dovrebbero servire solo alle persone sorde, ma dovrebbero servire a noi per prepararci alla messa, alla celebrazione della messa. Perché quanto più tu lo conosci, la parola, quanto più tu la mediti, quanto più tu celebrandola la vivi e hai un gusto spirituale molto profondo. No? Allora questo brano dei Proverbi è stupendo. Ci ha parlato di come Dio gradisce, ama i miti, gli umili. Molti sono gli uomini orgogliosi e superbi, ma ai miti, ai piccoli, agli umili, Dio rivela i suoi segreti. Tu puoi conoscere tante cose nella vita. E oggi, anche mediante la mediazione tecnica dei computer, siamo in grado di avere un bagaglio di nozioni infinite quasi, no? Ma se non conosci i segreti di Dio, sei un povero ignorante, perché sono i segreti di Dio che danno luce alla tua vita, la pacificano, la riempiono di amore, di pace, di serenità. E un giorno Gesù si esultò nello spirito proprio per questo, perché diceva: ti ringrazio Padre perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti di questo mondo e le hai rivelate ai piccoli. E io spero che tutti noi che siamo qui riteniamo di essere questi piccoli beneficiati dall'amore, dall'aggradimento, dal compiacimento di Dio che a noi, proprio a noi, rivela i suoi segreti. E veniamo al Vangelo. Il Vangelo ci racconta di un episodio della vita di Gesù che è invitato e il racconto inizia con due annotazioni. La prima, che Gesù è osservato e guardato, lo guardano con sguardo umano, con sguardo di curiosità. Non come diceva la lettera agli Ebrei, di fissare lo sguardo con amore verso Gesù, di guardarlo con fede, con speranza, con amore. Allora tutto cambia, è uno sguardo divino. No, lo guardavano con curiosità, con uno sguardo umano, come spesso sono i nostri sguardi. Quando guardiamo le persone, quando guardiamo i fatti, le circostanze, le guardiamo con uno sguardo umano. E la seconda annotazione è che Gesù guarda, tutto avviene sotto il suo sguardo, guarda e si accorge di quello che sta succedendo. Cosa sta succedendo? Fanno la calca per prendere i primi posti e non si accorgono che Gesù li guarda. Non si accorgono che sono guardati da Dio in quello che stanno facendo. Come li guardava Gesù? Anche la mia vita è sotto lo sguardo di Gesù, uno sguardo particolarmente benevolo, tenero, uno sguardo severo, uno sguardo compassionevole. Nel Vangelo vediamo come lui ha guardato. Vi ricordate quando era al Tempio e gli apostoli erano presi dal suono delle monete che gettavano i ricchi e Gesù gli dice: venite qua, vi faccio vedere io adesso chi ha buttato di più nel tesoro. Guardate quella piccola, povera vedova con i suoi spiccioli, ha messo più di tutti. Gesù con il suo sguardo legge dentro, legge il cuore e nulla è nascosto a lui. Lui conosce ciò che c'è nel cuore dell'uomo e apprezza, stima, gioisce quando vede qualcosa di bello nel nostro cuore. Come quando gli andò vicino quel ragazzo: Signore, cosa devo fare per avere la vita eterna? Osserva i comandamenti. Attenzione, se non osservi i comandamenti, la vita eterna non ce l'ha. E basta che ne manco uno per non avere la vita eterna. E quel giovane come rispose? Ma maestro, li ho osservati da quando ero bambino. E lì gioisce Gesù, si compiace, ma guarda, guarda che bel giovane. E dice Marco, lo fissò, lo guardò con amore. Magari ciascuno di noi potesse gustare questo sguardo di Gesù su di noi. Perché quando tu osservi i comandamenti, Gesù ti guarda così. Perché stai onorando il Padre suo, stai amando il Padre suo. Non vi dico le discussioni alle volte con le persone: Padre, sapesse quanto amo il Signore, ma quanto amo il Signore. Stringi, osservi i comandamenti. E padre, questo no. E allora falla finita, non mi fa perdere tempo. Tu il Signore non lo ami, punto e basta. Ah, ma io mi sento... Non ti senti proprio niente. Non lo ami, punto e basta. E quando vide quella povera vedova che portava il figlio morto, e quando vide Zaccheo sull'albero, come lo guardò? Ogni tanto, durante la giornata, fermatevi, a metà giornata, fermatevi e chiedete a voi, ma Gesù oggi come mi ha guardato? Mentre ero al posto di lavoro, mentre combattevo con quella persona, mentre mi litigavo con... Gesù oggi come mi ha guardato? Per non dire poi quello sguardo d'amore di Gesù con cui ci ha guardato dalla croce, con quell'amore infinito, dove guardando noi ha detto, Padre, Padre, sti poveracci non sanno quello che fanno, perdonali, perdonali. Ebbene, si accorge che questa gente si arrampica per avere il primo posto e dà questa lezione, attenti, perché la lezione che dà Gesù apparentemente è una lezione di buona educazione, apparentemente. Dice, beh, se non vuoi fare brutta figura, non cercare il primo posto, perché se viene qualcuno più degno di te, e ce ne sono tanti più degni di te, il padrone di casa ti dirà, vai indietro, e a qualcun altro lo farà passare avanti. Ma Gesù vuole insegnarci qualche furbizia, qualche scamotage o qualche regola di buona educazione? Per quella ci basta la buona intelligenza. E se sapessimo usare bene l'intelligenza, già saremmo nella via della salvezza. No, vuole insegnarci qualcosa di più. E da quel passo, da quel fatto, da quella considerazione umana di buona educazione passa qualcosa di più. E lo stacco dov'è? Lo stacco è quando dice, perché chiunque si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato. Qui c'è uno stacco, perché introduce non più un padrone di casa concreto che era quello che aveva invitato anche lui, introduce il padrone di casa che è Dio, introduce suo padre, perché è lui che umilia ed esalta. E allora il discorso si fa spirituale. E come non pensare che lui, proprio lui, questo Gesù che ha detto chi si umilia sarà esaltato e chi si esalta sarà umiliato, proprio lui ha spogliato se stesso, ha annientato se stesso della sua divinità per farsi uomo, per morire al posto nostro sulla croce, per pagare il nostro debito. Tutto questo, questa umiliazione per amore. Vedete, tutto è incominciato perché qualcuno volle prendersi il posto di Dio. Sarai come Dio, erano poveri uomini. Sarai come Dio, come questo uomo di oggi, che chi si crede di essere questo uomo di oggi? Ma chi si crede di essere se non Dio? È la vecchia tentazione che stavolta ha fatto una presa incredibile. Una presa incredibile. Si crede di essere Dio, di comandare quando uno nasce, quando uno muore, decidere se perseverare o non perseverare in quelle realtà ontologiche, in quelle realtà umane di essere uomo o donna. No, puoi cambiare, puoi tornare, puoi fare fluido. Ma chi ti credi di essere? Dio. Non sei Dio. Non sei Dio. Certo, poi basta un piccolo mal di pancia e se ne accorgono. E se ne accorgono. e arrivano e arrivano e arrivano. Ma quando sei sciupato una vita, ha voglia a piangere. Quando hai capito che non sei Dio e che a Lui solo va l'onore, la gloria, l'ubbidienza, l'ubbidienza. Oggi ci siamo dimenticati una realtà particolare della fede, una nota caratteristica della fede che nessuno dice più. La fede che cos'è? È ubbidienza a Dio che si rivela in Cristo. È ubbidienza. Allora, in questo stacco tu capisci che Lui ti vuole dire qualcosa di più. Ti vuole parlare di una umiltà che non è di questo mondo, che l'ha introdotta Lui, spogliandosi della sua divinità. Una umiltà piena di amore, che non cerca il primo posto e che gioisce nel vedere gli altri prendere il tuo posto perché li ami. È l'amore crocifisso, è l'amore pasquale, è l'amore di Gesù, illustre e sconosciuto, è l'amore di Gesù, come Lui ci ha insegnato. L'amore che sa perdere, l'amore che morendo vive, l'amore che serve, l'amore che dimentica se stesso, perché ama. E infatti subito dopo racconta quella parabola, perché vuole parlare dell'amore. E l'umiltà, se non è espressione dell'amore, non serve a niente. E allora racconta questa parabola dove dice, fa questo invito: quando dai un pranzo, non invitare, dice, i tuoi parenti, questo, ma voi pensate che Gesù voglia dirvi di non invitare tuo fratello, tuo zio? Non vuole dire quello. Lui parla alla maniera semitica, paradossale, cioè estremizza per farti capire bene, estremizza le cose. E che cosa ti vuole far capire? Che non devi invitare la gente per tornaconto, per utilità, perché quella persona ti può servire, ti può essere utile. E allora inviti quello e non quell'altro. Non è l'amore di Gesù. Io vi ho insegnato un altro amore. Per questo invita zoppi, ciechi, che non ti possono ricambiare. E così impari ad amare come Dio. Vedete, Dio ci ha amati per primi, per primo. E noi non possiamo ricambiare l'amore di Dio, perché il nostro è amore di gratitudine, di ringraziamento. Non possiamo amare Dio per primo, ma Lui ce lo insegna attraverso il prossimo. Se tu, come sei stato amato da Dio, ami il prossimo, lo ami per primo, cioè senza motivo, non per utilità, ma solo perché lo ami, perché vuoi imitare il Maestro e il modello dell'amore, e allora amerai come Gesù e la tua vita sarà splendida, magnifica, luminosa, e diventerai un interrogativo per tutti quelli che stanno accanto a te, che lavorano con te, che giocano con te, che vivono con te, perché si chiederanno: ma questo qua come fa a vivere così? E allora la risposta sarà: me l'ha insegnato Gesù. E non solo me l'ha insegnato Gesù, ma è Gesù che incontro ogni domenica nell'Eucarestia, che mi dà la forza, la luce, la gioia di amare così. Che la Vergine Maria ci ottenga questa grazia, la grazia di una gioiosa esperienza cristiana, che parte da qui, dall'esperienza domenicale, dove con gli angeli santi, con Maria, con Gesù celebriamo l'Eucaristia, e un raggio di questa la portiamo nel mondo, perché quei tanti che non lo conoscono, almeno qualcuno lo possa conoscere e salvarsi l'anima. Amen. Carissimi, devo dire che questa sera è stata dura a celebrare. Non so voi, ma io ringrazio il cielo che non sono svenuto stasera. Proprio ringraziamo il cielo, abbiamo celebrato nella gioia. E volevo chiedervi una preghiera, perché in settimana inizia l'ultimo corso di esercizi, è breve, un corso breve, c'è ancora qualche posto se qualcuno vuole farci un pensierino da mercoledì a domenica a pranzo, un corso di esercizi in cui ci ritiriamo sul monte, sul Tabor, in preghiera. Un'esperienza molto bella. Ripeto, ci sono ancora qualche posto, c'è ancora qualche posto. In ogni caso vi chiedo una preghiera durante questi giorni, che ci accompagnate. Noi ogni giorno preghiamo per coloro che ci accompagnano con la preghiera. Il Signore sia con voi.
E con il tuo.
Chinate il capo per la benedizione. Il Signore vi benedica e vi protegga.
Amen.
Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia.
Amen.
Rivolga su di voi il suo sguardo e vi regali la sua pace.
Amen.
E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace.
Amen.